come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:33 minuti, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, lo sapete, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Il fallimento dei referendum e battaglia molto dura a Milano, fino all'ultima scheda per la provincia di Milano, se a qualcuno può interessare chi vince una provincia. Sapete, noi siamo per l'abolizione delle province, ma tant'è. Centrosinistra e centrodestra lottano fino all'ultimo voto a Milano, i titoli del TG2.
Niente quorum per il referendum, affluenza sotto il 24%, il dato più basso della storia delle consultazioni referendarie. La legge elettorale quindi rimane in vigore così com'è. Risultano la Lega e Casini che hanno puntato sull'astensione. Fini parla di stanchezza degli elettori, l'attenzione centrata sui ballottaggi alla provincia di Milano, Penati contro Podestà. Le altre sfide, quelle per la provincia di Torino e per la guida dei comuni di Bologna e Firenze.
E questi erano i titoli del TG2. Abbiamo studio aperto o non abbiamo studio aperto? Ancora non l'abbiamo. 18:34 800 24 00 24 è il numero di telefono, come sapete, per chiamarci. Tra poco inizieremo a prendere le vostre telefonate e abbiamo studio aperto. Eccolo qui, andiamo.
Urne chiuse, si contano i voti, sonora sconfitta per i tre referendum che mancano il quorum con un'affluenza di solo il 23,2%, record negativo di tutti i tempi. Volata per i ballottaggi delle amministrative, sfide decisive a Torino, Milano, Firenze e Bari. La situazione è in diretta. Trovato vivo dopo 34 ore uno skipper disperso all'isola d'Elba. La corrente lo ha spinto a 23 miglia di distanza, era aggrappato ad un relitto al largo dell'isola di Montecristo. Stremato, disidratato, ma sta bene. Violenti nubifragi a sud, maltempo anche nelle prossime 24 ore. Giornata nera per le ferrovie, deraglio un merci all'alba nel tratto tra Bologna e Firenze. L'Italia è spezzata, convogli cancellati, ritardi di oltre 3 ore, caos nelle stazioni. Per un altro incidente, circolazione in tilt tra Milano e Varese. Teheran, il regime ha paura di Neda. Vietati i funerali della sedicenne divenuta il simbolo della rivolta.
Ci racconti, finita la cena, che cosa accadde esattamente?
Accadde che noi ritornammo in camera e Patrizia rimase a palazzo.
Rimase da sola?
Sì, da sola, perché sia io che l'altra ragazza fummo riaccompagnati così come erano i patti. La presenza per la cena, finita la cena a nanna e poi domani partiamo. E così fu per me. Anche perché io specifico dall'inizio, trovandomi proprio con un lavoro d'immagine, specifico che non sono un escort. E quindi lei rimase ed era esplicito che era un escort.
Quindi Patrizia rimase per lavorare?
Sì, per il dopo cena.
E il presidente del consiglio Silvio Berlusconi sapeva che era un escort?
Presumo di sì, perché tanto lei non lo nasconde.
Barbara Montereale, nell'intervista concessa a Repubblica, come avete sentito, racconta di questa famosa notte passata a Palazzo Grazioli. A proposito, i magistrati dicono sono molto preoccupati per la facilità di accesso all'interno di Palazzo Grazioli, che è considerata anche una sorta di residenza statale, istituzionale. Barbara Montereale, una di queste ragazze che frequentano Palazzo Grazioli, racconta della sua amica Patrizia Daddario. Tutto questo è credibile? Tutto questo ha importanza? Non ha importanza? È quello che ascoltiamo da diversi giorni. Ma proseguiamo, perché è molto interessante questa storia delle escort e della nottata passata lì da Patrizia Daddario. E sapete cosa si fa la notte, no?
L'ho rivista la mattina dopo.
Dove?
È ritornata in camera, perché avevamo la stessa camera, è ritornata in albergo alle 8 di mattina.
Quindi condividevate la stessa camera?
Sì, abbiamo avuto una camera per due.
E che cosa le disse quando è rientrata?
Mi raccontò che è rimasta col presidente tutta la notte, ha non fatto sesso.
Le disse esattamente così?
Sì, sì.
E le aggiunse, non so, qualche altro particolare?
Sì, che era che comunque, sapi, Tarantini disse che la ragazza che rimane, comunque il presidente contraccambia con un regalo monetario.
Economico.
Sì, sì.
Queste le testimonianze, ce ne sono diverse altre, 800 24 00 24, questo vi fa schifo oppure è importante, oppure i giornali stanno esagerando nel tirare fuori queste storie, voglio sapere da voi, però abbiamo recuperato anche una voce di qualche mese fa del ministro, siccome si parla esplicitamente di escort, dunque di prostituzione, diciamo la verità, del ministro Mara Carfagna sulla prostituzione, sentitela.
Come donna mi fa orrore questo fenomeno, non comprendo chi vende il proprio corpo per trarne profitto, ma comprendo che è un fenomeno che c'è, che esiste, che non si può debellare, come la droga, tutti vorremmo debellarla, eliminarla, purtroppo non ci si riesce, non lo si può fare, quindi l'intenzione è quella di contrastarla, di renderne più difficile l'esercizio.
Questo Mara Carfagna a proposito delle normative sulla prostituzione. Qualche mese fa, dove andiamo? A un litigio, diverbio, scontro tra Francesco Rutelli e Roberto Formigoni, l'ex ministro e il presidente della Regione Lombardia. Perché Rutelli dice, beh, non si può essere Dio, patria e famiglia e poi avere certi comportamenti. E Formigoni risponde, sei un demagogo. Sentite.
Da una parte la retorica Dio, patria, famiglia e dall'altra di vedere gli episodi che noi in un paese come il nostro.
Come sei caduto in basso, Francesco? Come sei caduto in basso, Francesco?
Caro Formigoni, chi è caduto in basso in questo paese lo giudicheranno gli italiani.
Ah, bravissimo, demagogo in assoluto. Ti pensavo veramente meglio. Ciao Francesco.
Perché tu i giornali non li leggi?
Non i tuoi.
E beh, insomma, c'è da riflettere anche su questo, anche se qualche osservazione avete fatta voi nei giorni scorsi sulla coerenza nei comportamenti. 18:40, 800 24 00 24. Marco Travaglio, oggi ve lo voglio far ascoltare a proposito della vicenda che riguarda il TG1. Diversi membri dell'opposizione si sono scatenati contro il TG1 diretto da Augusto Minzolini per il modo in cui il direttore, cioè Augusto Minzolini, ha gestito l'informazione in questi giorni sul caso di Bari, omettendo, secondo diversi esponenti del Partito Democratico, le notizie, l'essenziale di questa inchiesta. Marco Travaglio addirittura utilizza il paragone dell'Iran, l'informazione italiana come l'Iran.
Quello che stiamo vedendo, anzi quello che non stiamo vedendo in televisione in questi giorni, ha molte somiglianze, a parte i morti naturalmente, con quello che sta avvenendo in Iran. Ci stiamo avvicinando a modelli iraniani, a modelli russi, a modelli libici per quanto riguarda la libertà di informazione, anche se qua appunto non c'è la violenza fisica e quindi c'è non tanto una costrizione da parte del regime nei confronti dei giornalisti, ma c'è piuttosto una corsa dei giornalisti a servire e a leccare il culo anche al di là delle richieste.
Questo può darsi che ci sia, naturalmente. Ecco, il paragone con l'Iran, se mi posso permettere sommessamente, senza timore di essere insultato, come è già accaduto, beh, insomma, mi sembra un tantinello esagerato. Servo Zelante parla di Minzolini. Travaglio, sentite.
Il TG5 è persin meno peggio del TG1 di Minzolini, proprio perché, diciamo, i servi esterni alla cerchia dei dipendenti sono sempre un po' più zelanti dei dipendenti, in quanto non sapendo bene quali sono i limiti tracciati con il filo spinato dal padrone del vapore, si fermano molto prima del filo spinato, mentre il servo dipendente almeno arriva fino al filo spinato.
Questo Travaglio su Minzolini, io dico sempre che, per carità, sarà utilizzato in un altro contesto, ma la parola servo è un qualcosa che non si dovrebbe utilizzare per nessuno, ma tant'è. Italiani ignorano le cose, qui cita Travaglio una ricerca del Censi secondo la quale il 60-70% degli italiani si formano la loro opinione sui grandi telegiornali. Dunque, se questi grandi telegiornali omettono qualcosa, bisognerebbe capire anche cosa omettono, naturalmente, allora nessuno è informato e naturalmente tutto giova, tutto va a vantaggio di chi è in difficoltà. Sentite.
È vero che con questi telegiornali che non fanno vedere nulla c'è un 60-70% degli italiani che non vedono internet e non leggono i giornali e si formano un'opinione, dati del Censis, sono due terzi sono, soltanto guardando la televisione. Chi guarda solo la televisione non sa nulla, non ha sentito parlare di nulla di tutto ciò che ci siamo detti, è ignaro.
Il servizio principale sotto accusa del TG1 è quello del giorno dopo, a firma di Gennaro San Giuliano, che lavorava a Libero, credo che abbia una, non lo so, insomma, non è assunto in pianta stabile al TG1, ma questo non è importante. Il servizio era questo, ve lo riproponiamo. Secondo voi è scandaloso questo servizio oppure no?
Ancora una volta si riempiono i giornali di spazzature e di falsità. Io non mi farò certo condizionare da queste aggressioni e continuerò a lavorare come sempre per il bene del paese. Così il premier Silvio Berlusconi risponde attraverso una nota di Palazzo Chigi alle indiscrezioni apparse questa mattina sul Corriere della Sera. Il quotidiano di Via Solferino racconta una delle tante inchieste giudiziarie che ha per oggetto la gestione degli appalti nel settore della sanità. Cose di ordinaria vita italiana. Questa volta lo scenario è Bari, solo che la vicenda pugliese si intreccia con la scossa annunciata da Massimo D'Alema domenica scorsa e con quelli che il Corriere della Sera definisce i misteri e le intercettazioni dell'inchiesta, nelle quali si parla di feste che sarebbero state organizzate a Villa Certosa e nella residenza romana del Premier. Tutto da verificare, potrebbe trattarsi di millanterie o d'altro. L'indagine è promossa dal PM Giuseppe Scelsi, esponente di Magistratura Democratica. Ma ad esplodere soprattutto la polemica politica su come Massimo D'Alema sia venuto in possesso di queste informazioni e se ad esse si riferiva alla famosa scossa a cui il centro-sinistra doveva tenersi pronto. D'Alema si difende e ora parla solo di un'affermazione riferita al contesto politico.
Se qualcuno ha il coraggio di dire che io manovro le inchieste giudiziarie, lo denuncio.
I timori di un nuovo boomerang emergono nelle affermazioni di Pierluigi Bersani, che chiarisce: non sta a noi fare autorità morale, si affrontino i problemi reali del paese.
Vabbè, insomma, il servizio va avanti così, poi c'è una dichiarazione di Gasparri a concludere il servizio, non c'è nessun cenno alla... Io lo dico per gli amanti della vivisezione dei singoli servizi del TG1, non sono un amante di queste cose, ma siccome c'è una polemica politica ne parliamo. Non c'è nessun cenno in questo servizio all'intervista della Daddario, per esempio, che quel giorno campeggiava su una pagina del Corriere della Sera. Ma andiamo a sentire il traffico, intanto vi aggiorno sulla sfida all'ultimo voto di Milano, che è importante per gli equilibri politici e anche istituzionali della Lombardia, per l'Expo eccetera. Podestà 50,2, Penati 49,8, ci sono 800 voti di distanza, 660 sezioni su 2905, siamo solo agli inizi. C'è un piccolo trend, ma immediatamente questo trend viene rimesso in discussione quando si aggiungono le sezioni, perché dipende da quali sezioni vengono scrutinate. La sfida all'ultimo voto, una sfida all'ultimo sangue, si potrebbe dire, se il sangue non avesse contraddistinto gli ultimi giorni nella vicenda iraniana, e dunque non è molto appropriato tirare su questa e presentare in questo modo quello che sta avvenendo alla provincia di Milano, come non è opportuno evocare l'Iran a proposito delle parole di Travaglio. Podestà 50,39, Penati 49,61, ci sono 200 voti di distanza, vedo qui, dopo 856 sezioni. Andiamo a Pesaro. Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo intervenire sul fatto del quorum del referendum, cioè si sono spesi soldi per fare questa cosa, poi se non si raggiunge il quorum non è valido. Cioè è anche una delle forme altamente democratiche alle quali la politica ci dice di non andare a votare e poi si gonfiano sul fatto che siamo in democrazia, noi siamo per la democrazia, ma cosa fate, ci state prendendo in giro?
Scusi, non capisco però dov'è la presa in giro, francamente.
Il semplice fatto che chi è andato a votare un referendum, il referendum dovrebbe essere valido a prescindere dal quorum.
Ma allora bisogna cambiare la Costituzione, Marco. Siccome la Costituzione prevede che ci sia un quorum per un referendum che in Italia è abrogativo, e allora o uno cambia la... Poi ogni volta che c'è il quorum non c'è dal 95 in Italia.
Sì, per carità, però anche in questo modo il politico sarebbe tenuto a spiegare effettivamente al cittadino che cosa è inerente il referendum, a cosa si riferisce, quindi diciamo a svolgere effettivamente la sua funzione politica.
Io non ho capito bene, Marco, ci sono delle regole in questo momento che valgono per il referendum che sono le seguenti: devo andare a votare il 50+1%, altrimenti non è valido. Il referendum è solo abrogativo.
Non mi sembra una cosa che faccia parte di uno stato di democrazia.
Ma che cosa c'entra lo stato di democrazia? Ci sono delle regole
da votare, perché il 30% dei cittadini, sì, praticamente diciamo 15 milioni di abitanti, a questo punto non contano, sì, niente su quello che hanno pensato, su quello che vorrebbero, su quello che vogliono, perché se non si raggiunge il quorum, perché molti sono andati al mare o altri sono andati in montagna o altri addirittura partiti politici hanno detto di non andare a votare.
Ma è legittimo dire ai propri elettori di non andare a votare se non si condivide il referendum?
Ho capito, ma se il referendum fosse diciamo valido al di là del quorum, non ci sarebbe nessun partito politico che direbbe non andare a votare.
No, sì, direbbero di votare sì o,
per
sì
quale
o no.
Motivo?
Certo, a parte che lo spiegano lo stesso. Il problema è che in questo
vabbè, ho dei dubbi.
No, spiegano perché il motivo per cui sono contrari. È solo che ormai il confronto è impari, perché quelli che sono contrari alle norme, che all'effetto del referendum, non è che fanno campagna per il no come era una volta, fanno campagna per l'astensione, dunque hanno gioco molto più facile. Questa è sicuramente una perversione degli ultimi anni del referendum, ma è così.
Per carità, lo so che è così, però la vedrei in un altro modo, una modifica alla legge, io me la auspico, me la auguro.
Non lo so, vedremo. Io credo che sia molto difficile. Non è questo l'importante, insomma, alcune.
Ma no, buttati via praticamente.
Ma perché
valido?
Soldi buttati via? Lo
ma
sappiamo.
Non è valido.
Non c'entra niente, non è valido. Si è comunque consumato un qualcosa che attiene al gioco democratico. Dunque, non sono soldi buttati via. Queste sono le stupidaggini che oggi ha detto qualcuno, qualche esponente della Lega. Presenteremo il conto a Guzzetti, assegni. Cose che non c'entrano niente, che fanno parte.
Lasciamo stare.
Sì, appunto.
Però dei soldi sono stati spesi, perlomeno visto che si spendono. Oh.
Spendono dei soldi, poi ci sono delle regole che.
Ci va il 40, ci va il 60. Però è valido,
cioè, secondo lei dovrebbe essere valido lo stesso?
Sì, secondo me sì.
La ringrazio.
Grazie a lei.
Andiamo in provincia di Bergamo, Alfredo. Intanto vi aggiorno ancora: 1138 sezioni a Milano, provincia di Milano. Vi parlo della provincia di Milano perché è l'unico risultato in bilico. Il resto è abbastanza, più o meno abbastanza delineato. Fra poco sentirete il giornale radio alle 19. 50,14 contro 49,86 ci sono, ve lo dico subito, 198.566 voti contro 197.000, dunque ci sono poco più di 1.000 voti di vantaggio per Podestà. Alfredo, prego.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Io volevo a questo punto riallacciarmi un attimo al discorso che ha fatto l'ascoltatore di prima, nel senso che è vero, cioè se ci sono delle regole, probabilmente queste regole in questo momento, giusto o sbagliate che siano, vanno rispettate sui referendum. Però credo che ci sia anche da analizzare probabilmente il perché tanta gente comunque non va più a votare, secondo me perché non credono più al voto, diciamo nell'istituzione del voto, nel senso che comunque.
Ma per il referendum o anche per le provinciali e per le elezioni locali?
Credo che sia un po' un discorso in generale, nel senso che io la politica che ho visto negli ultimi mesi, anche un po' negli ultimi anni, credo che sia stata una politica molto urlata, poco di fatti, nel senso che ultimamente.
Non lo so, Alfredo, mi sembra che sia ancora presto per parlare di disaffezione alla politica, come molti hanno detto in queste ore e come si dice sempre quando c'è un leggero calo di votanti.
Anche adesso, voglio dire, cioè anche per i ballottaggi comunque le percentuali sono state bassissime.
Beh, molto basse, tenga conto.
Siamo
che a Milano
sotto il 50%,
sotto il 50% ed è forse la prima volta, il dato più basso nella storia repubblicana italiana. Questo però credo che sia un dato abbastanza eccezionale. Questo secondo turno evidentemente non era particolarmente appassionante, il referendum non ha appassionato, non credo che sia un trend costante.
Beh, più che altro perché non si sa effettivamente, cioè nessuno ha parlato di politica, voglio dire,
può darsi che
ci
sia anche questo.
Nessuno ha parlato di politica vera, nel senso di problemi o quantomeno come tentare di risolvere i problemi, si è parlato di tutt'altro meno che di politica.
Può darsi che ci sia stato anche, che abbia influito anche questo.
Per cui la gente avrà detto, forse probabilmente non sono i candidati, non dico che non siano i candidati ideali perché erano solo quelli disponibili, però sì. Voglio dire, come dire, non ci credono più, ecco. Io per primo ci credo.
Guardi,
molto
io sul,
poco.
Sul dato delle province sono quasi contento, saranno contenti soprattutto quelli che hanno fatto campagna per non prendere la scheda della provincia, o comunque augurandosi che la percentuale di votanti alle province fosse molto bassa. E effettivamente la percentuale dei votanti al ballottaggio per le province è molto molto bassa, tanto che qualcuno nel centrodestra, ma non solo nel centrodestra oggi, proponeva l'abolizione addirittura del ballottaggio. Quando si raggiunge il 40% almeno il 40% al primo turno, e c'è una distanza di 5 punti tra i due candidati, allora si può evitare il ballottaggio. Forse non è una cosa sbagliata. Tra l'altro
bisognerebbe tornare a parlare di politica.
Questo non c'è dubbio. Alfredo, la ringrazio.
Grazie.
Luca da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per l'occasione.
Dica.
Volevo naturalmente parlare per quanto riguarda le vicende di Bari che coinvolgono il nostro Presidente del Consiglio. Io parto dalla premessa, credo che il binomio Cortigiani-Re sia sempre esistito e sempre esisterà, quindi il problema vero, e vorrei sapere la sua opinione, è quando poi questo concetto si estremizza, quando si tira troppo la corda e poi sorge come una sorta di pornocrazia, quindi il vero pericolo è poi dell'influenza politica che tali cortigiani potrebbero avere nelle vicende della politica italiana. Questa è la mia...
La ricattabilità di Berlusconi.
Esatto. Ma non tanto la ricattabilità, è proprio poi quando si ricattabilità e poi viene in un certo senso stravolta la missione politica di chi si deve occupare della res pubblica, e questo è il concetto che vorrei esprimere. Io non sono scandalizzato da queste vicende, perché se torniamo indietro nel tempo credo che sia sempre successo e sempre accadrà, perché il potere, bene o male, noi ci dobbiamo convincere che porta anche a queste situazioni, e l'estremizzare queste situazioni che in un certo senso poi porta veramente un pericolo. Ma questo è un mio parere, una mia opinione, quindi essendo una mia opinione è opinabile e attendo un suo giudizio.
La ringrazio. Luca. Lorenzo da Roma, intanto Podestà 50,04%, 204.242, sono 1177 le sezioni, la differenza è di 300 voti o poco più, 500 voti. Dunque, vi ripeto, ci sarà davvero una lotta all'ultimo voto, perché non si sa quali sono le sezioni pervenute, e possono essere sezioni più favorevoli al candidato di centrosinistra Penati o più favorevoli a quello di centrodestra Podestà. La provincia di Milano è molto grande. Lorenzo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei. Senta, io un intervento. Allora, lei aveva fatto una domanda, aveva posto un interrogativo poc'anzi sul servizio di Minzoli, sul servizio del TG1. Beh, è scandaloso, non è scandaloso, ci sono degli omissis importanti in quel servizio che ho registrato, che ho ascoltato più volte. Innanzitutto non si dice una cosa che secondo me andrebbe detta a Basilare, cioè qual è l'oggetto dell'indagine di Bari. È un'indagine che era partita dalla sanità, ma poi diventa anche indagine per detenzione traffico di cocaina, mi scusi, e anche per induzione alla prostituzione, perché o si parla di tutta l'inchiesta, oppure è facile, cioè è comodo.
No, ma lei ha ragione Lorenzo, è vero, in quel servizio ci sono molte cose che mancano. TG3.
I primi dati dello spoglio dei ballottaggi, in bilico la provincia di Milano, centro-sinistra in testa a Firenze e Bologna, centro-destra a Venezia. Referendum niente quorum, affluenza poco sopra il 20%, la più bassa di sempre, Maroni presenterà modifiche alla legge istitutiva. La Lega vittoria nostra, UDC sconfitto il bipartitismo, PD cambiare la legge elettorale, il comitato promotore ha vinto la rassegnazione. L'inchiesta sulle feste a Palazzo Grazioli, spuntano nuove foto, ma si indaga anche sulla mancanza di controlli nella residenza del Premier. Materana repressa sul nascere un nuovo corteo, l'Europa accusata di ingerenza, la Gran Bretagna di complottare per dividere il paese. Troppe tasse sul lavoro, l'Italia al primo posto nell'Unione Europea, crollano le industrie ad aprile, fatturati ordinativi, borse negative.
Eccoci qui, 800 24 00 24, siamo già abbastanza avanti con le sezioni scrutinate nell'unica provincia che è in bilico, che è quella di Milano, dove sono pervenute 1602 sezioni su 2905, ne mancano cioè 1300, ma sembra esserci un trend a favore del candidato di centrodestra Guido Podestà, che è in vantaggio per 284.000 voti, 293 a 280.453, cioè ci sono poco meno di 4.000 voti di differenza, 50,34 contro 49,66. È un dato che non cambia ormai da una mezz'oretta circa. Non vuol dire niente, però potrebbe esserci un trend favorevole a Podestà nello scrutinio. Andiamo a sentire quello che è venuto fuori nel fine settimana di caccia dei giornali alle testimonianze sulle notti passate a Palazzo Grazioli da alcune ragazze. Ragazze squillo, pagate da chi? Questo bisognerà vedere. Naturalmente c'è un'inchiesta aperta per induzione alla prostituzione. Barbara Montereale, sono quelle ragazze, cioè Barbara Montereale è tra quelle ragazze che se andate sui siti le trovate che hanno fotografato il bagno della residenza privata del Presidente del Consiglio. Certamente non è un bello spettacolo, su questo non c'è dubbio. Poi le valutazioni politiche le fate voi, le facciamo insieme più avanti. Sentiamo la sua testimonianza su una cosa che è diventata centrale, se volete, non è solo gossip. La notte passata lì da una delle protagoniste, Patrizia Daddario, amica di questa Barbara, o amica, diciamo, sul momento, conoscente di Barbara Montereale. Sentiamo.
Cioè, quanti, finita la cena, che cosa accadde esattamente?
Accadde che noi ritornammo in camera e Patrizia rimase a palazzo.
Rimase da sola?
Sì, da sola, perché sia io che l'altra ragazza fummo riaccompagnati così come erano i patti. La presenza per la cena, finita la cena, nanna, e poi domani partiamo. E così fu per me. Anche perché io specifico dall'inizio, trovandomi proprio con un lavoro d'immagine, specifico che non sono un escort. E quindi lei rimase ed era esplicito che era un escort.
Quindi Patrizia rimase per lavorare?
Sì, per il dopo cena.
E il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sapeva che era un escort?
E presumo di sì, perché tanto lei non lo nasconde.
E andiamo ancora con il racconto, insomma, dei momenti clou di quella nottata e poi dei soldi, eccetera.
L'ho rivista la mattina dopo.
Dove?
È ritornata in camera, perché avevamo la stessa camera, è ritornata in albergo alle 8 di mattina.
Quindi condividevate la stessa camera?
Sì, abbiamo avuto una camera per due.
E che cosa le disse quando è rientrata?
Mi raccontò che è rimasta col presidente tutta la notte, ha non fatto sesso.
Le disse esattamente così?
Sì, sì.
E le aggiunse, non so, qualche altro particolare?
Sì, che comunque Tarantini disse che la ragazza che rimane, comunque il presidente contraccambia con un regalo monetario.
Economico?
Sì, sì.
Cavaliere egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che prima di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire.
Qualcuno mi chiede la fine di Carlo Martello, magari più avanti, qualcuno mi chiede tutta la canzone, insomma in questi giorni ha spopolato la di Carlo Martello e ci sono molte richieste su questa canzone qui, associata alle vicende che coinvolgono il Presidente del Consiglio. Il servizio così criticato dal TG1 di Augusto Minzoni, il servizio sotto accusa soprattutto, ma non solo, è quello del giorno dopo, cioè il giorno in cui sul Corriere della Sera spunta la testimonianza di Patrizia Daddario e insomma le prime notizie sull'inchiesta di Bari. Così viene trattata la vicenda dal TG1.
Ancora una volta si riempiono i giornali di spazzature e di falsità. Io non mi farò certo condizionare da queste aggressioni e continuerò a lavorare come sempre per il bene del paese. Così il premier Silvio Berlusconi risponde attraverso una nota di Palazzo Chigi alle indiscrezioni apparse questa mattina sul Corriere della Sera. Il quotidiano di Via Solferino racconta una delle tante inchieste giudiziarie che ha per oggetto la gestione degli appalti nel settore della sanità. Cose di ordinaria vita italiana. Questa volta lo scenario è Bari, solo che la vicenda pugliese si intreccia con la scossa annunciata da Massimo D'Alema domenica scorsa e con quelli che il Corriere della Sera definisce i misteri e le intercettazioni dell'inchiesta, nelle quali si parla di feste che sarebbero state organizzate a Villa Certosa e nella residenza romana del Premier. Tutto da verificare, potrebbe trattarsi di millanterie o d'altro. L'indagine è promossa dal PM Giuseppe Scelsi, esponente di Magistratura Democratica. Ma ad esplodere soprattutto la polemica politica su come Massimo D'Alema sia venuto in possesso di queste informazioni e se ad esse si riferiva alla famosa scossa a cui il centrosinistra doveva tenersi pronto. D'Alema si difende
e quindi si parla della vicenda D'Alema. Insomma, in tutto il servizio, diciamo la verità, si è parlato molto di più della vicenda D'Alema, delle scosse, eccetera, e anche all'inizio delle reazioni del Presidente del Consiglio che poi di quello che era all'interno, di quello che c'era all'interno dei due servizi del Corriere della Sera. Questa è la scelta del direttore del TG1. Si può parlare di informazione iraniana, come ha fatto Marco Travaglio? Sentite.
Quello che stiamo vedendo, anzi quello che non stiamo vedendo in televisione in questi giorni, ha molte somiglianze, a parte i morti naturalmente, con quello che sta avvenendo in Iran. Ci stiamo avvicinando a modelli iraniani, a modelli russi, a modelli libici per quanto riguarda la libertà di informazione, anche se qua appunto non c'è la violenza fisica e quindi c'è non tanto una costrizione da parte del regime nei confronti dei giornalisti, ma c'è piuttosto una corsa dei giornalisti a servire e a leccare il culo anche al di là delle richieste.
Sentiamo anche Travaglio su Minzolini.
Il TG5 è persin meno peggio del TG1 di Minzolini, proprio perché, diciamo, i servi esterni alla cerchia dei dipendenti sono sempre un po' più zelanti dei dipendenti, in quanto non sapendo bene quali sono i limiti tracciati con il filo spinato dal padrone del vapore, si fermano molto prima del filo spinato, mentre il servo dipendente almeno arriva fino al filo spinato.
Va bene, il servo dipendente, in questo caso Minzolini. C'è un ascoltatore, Roberto, che mi scrive: Minzolini è semplicemente riconoscente a chi lo ha messo alla guida del TG1, niente di nuovo in una RAI da sempre controllata dai partiti di governo. Insomma, devo dare ragione a questo ascoltatore che non parla di Iran e di altre cose, ma di una situazione che non è certamente nuova alla RAI. Paolo, provincia di Rovigo.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per questa opportunità che mi dà di parlare. Volevo rimanere sul modo in cui viene gestita l'informazione sull'articolo del TG1. Volevo far notare una cosa che è caratteristica di questo articolo, ma anche...
Servizio del TG1, non articolo.
Sì, di questo servizio, pardon. È quello di iniziare con le dichiarazioni...
Sì.
Fare un po' di slalom attorno ai fatti e dopo arrivare a delle conclusioni. Io sono un po' nostalgico del vecchio modo di fare informazione, partire dai fatti e dopo eventualmente in coda le dichiarazioni delle persone. Voglio fare un'altra considerazione sulla differenza dell'informazione tra i mezzi di comunicazione di massa, la televisione e internet. Io amo informarmi sia attraverso internet e sia attraverso i mezzi di comunicazione di massa come la televisione. La cosa che noto è che per quanto riguarda c'è il mezzo di informazione attraverso internet dà un valore aggiunto che le opinioni chi fruisce dell'informazione può dare sull'informazione stessa.
Sì, vabbè, Paolo,
sia in termini sia su.
Infatti non bisogna chiedere al TG1 chissà quali capriole o chissà quali racconti specifici. Certo che quel servizio lì era costruito secondo me in maniera sbagliata e soprattutto in maniera da non parlare dell'intervista per esempio di Patrizia D'Addario, di parlare più delle polemiche intorno alla frase di D'Alema e sulle reazioni di Berlusconi. Andiamo a sentire gli ascoltatori. Lorenzo da Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. Le volevo fare una domanda a lei. Lei cosa ne pensa di quello che ha detto D'Alema?
Ancora con la frase di D'Alema?
Purtroppo... Per difendere Berlusconi bisognerebbe fare un po' di più, però D'Alema dovrebbe denunciare tanti italiani, perché naturalmente lui ha detto denuncio, io sono uno che la pensa e voglio essere denunciato da D'Alema.
Cioè lei pensa che ci sia un complotto di magistrati vicino a D'Alema vicini a D'Alema in Puglia che stanno facendo un lavoro sporco per conto del Partito Democratico.
Ma ne sa molto di più di quello che sempre dice lui. È l'anima nera del Partito Comunista lui.
Beh, il Partito Comunista non c'è più, insomma, le voglio ricordare, però insomma, allora, magari per lei un dettaglio.
Allora, se non c'è più il Partito Comunista, il Partito Democratico cos'è?
Beh, insomma, adesso non è solo poi, l'erede del Partito Comunista, dai.
Prima non erano tanto bigotti, davano bigotti ai democristiani, ora si sono messi...
Però, Lorenzo, io vorrei...
Si saranno un po' mescolati fra democristiani e comunisti, saranno diventati tutti bigotti.
Vorrei capire, Lorenzo, perché dice che sono diventati bigotti? Perché si fa troppo moralismo sulle frequentazioni di Berlusconi?
Ma guardi, è una cosa vergognosa quello che stanno facendo. A differenza che può avere tutte le colpe che uno vuole, va bene? Però abbia pazienza, non vorrei dire delle parole che sono fuori del... un presidente Finocchio mi starebbe peggio, insomma, ha capito, di quello che stanno facendo.
Ora, questa, io non voglio arrivare questa, al punto questa lui... è bella quella è, questa è bellissima, Lorenzo, però è così, una battuta, lasciamola lì, insomma, lei...
sì, ma dalle battute ben fuori poi il profondo della cosa, no? Perché è bene, noi toscani siamo, cioè, diciamo un po' le battute, dalle battute ben fuori poi il discorso profondo della cosa. Mi dica lei.
Che le devo dire?
Secondo il suo punto di vista, la bozzassero, farebbero un po' meglio. La bozzassero, come si dice noi, la smettessero. Un attimino. E pensassero un po' alle beghe che hanno in famiglia, che hanno in casa anche loro. Sicuramente ne hanno più di quelle che stanno mettendo in piazza degli altri.
Guardi, Lorenzo, lei è talmente simpatico che così sono disarmato di fronte a questi ragionamenti, ma non mi sembra solo una questione delle polemiche politiche del Partito Democratico, mi sembra ci siano in questa vicenda delle questioni un po' più di profonde che riguardano, come abbiamo già detto, alcuni comportamenti privati e nello stesso tempo pubblici del Presidente del Consiglio. D'altra parte non lo dico io, oggi c'è Giuliano Ferrara sul Foglio che si inventa un possibile discorso di Berlusconi al Paese, Cossiga che invita Berlusconi a dire alcune cose, a fare una sorta di coming out anche lui, anche se poi sarebbe meglio secondo Cossiga se Berlusconi dicesse sono fatti miei e basta. Insomma, mi sembra che la situazione non possa essere ridotta solamente nel modo in cui lei la presenta, Lorenzo, ma lei è molto simpatico, per cui può andare avanti se vuole. Ma a Firenze chi ha votato lei, Lorenzo?
No, io sono del centrodestra, quindi purtroppo io non ho potuto votare.
E che siccome non ha potuto votare?
Sono in un paese limitrofo, quindi non...
Ok, ho capito.
Quindi sono fiorentino dell'Interland, ecco. Comunque a Firenze va bene anche Matteo Renzi, va benissimo, perché è di idee molto di centrodestra, cioè nel senso non c'è bisogno di essere di una parte o di un'altra, basta avere le idee giuste per mandare avanti la nazione. Non essere bigotti, ecco.
Lorenzo, lei non è proprio così, non è così berlusconiano. A Firenze va bene pure Matteo Renzi.
Io più che lo attaccano e più che lo difendo a spada tratta, come si dice.
Va bene.
Perché poi dopo, se c'è da decidere certe cose, naturalmente c'è da guardare non solamente il fatto di essere di una parte o di un'altra, di fare il bene della nazione, quella è la cosa importante.
La ringrazio.
Cosa che qui non stanno facendo, stanno distruggendo la nazione per attaccare il presidente.
La ringrazio, Lorenzo, buonasera.
Bene, grazie a lei.
Buonasera. Andrea da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per l'opportunità. Dica. Io volevo fare una riflessione sempre sul tema di Berlusconi. Se a prescindere da giudizi morali o eventualmente giudiziari che si porranno nei suoi confronti, se non sia il caso questo per il PDL di pensare ad un successore di Berlusconi, o addirittura se lo stesso Berlusconi non ci stia già pensando e non stia già lavorando per delineare un suo successore. Questo perché mi sembra il momento politico più opportuno per farlo, per il PDL.
A me non sembra un anno delle elezioni, Andrea, non mi sembra che ci sia questo in agenda, almeno...
Ritengo che il governo, nel posto così com'è, possa durare un anno ancora, e poi chiaramente un cambio di leadership in un partito come il PDL, che si regge esclusivamente o che si è retto finora esclusivamente sul leader, sulla forte carismaticità del leader, dovrebbe lavorare molto per cambiarlo, io penso, per garantire anche una continuità al partito e per renderlo un partito reale e quindi non un...
No, mi scusi, perché lei dà solo un anno al governo, Andrea?
No, è una mia stima.
No, sì, ho capito, ma perché? Una stima che si basa su alcune cose, evidentemente.
Una stima che si basa su una sensazione che un governo che adesso ha governato per un anno possa, viste queste... questa avvicendarsi di cose che sono successe a carico di Berlusconi, siano esse vere, siano esse non vere, e via discorrendo. Comunque io penso che ad una verità oggettiva non si arriverà in modo delineato.
Lei vede una debolezza.
Io vedo sicuramente una debolezza che potrà essere poi trasformarsi comunque in una debolezza di tipo politico.
Io non lo so, Andrea, perché... una debolezza elettorale non mi sembra, insomma, dai risultati delle elezioni europee, dai risultati anche, se vogliamo, delle elezioni amministrative, a prescindere dai ballottaggi che pure sono importanti, il centrodestra sembrerebbe riconquistare la provincia di Milano, per esempio. Siamo a 1889 sezioni su 2905, 1100 sezioni alla fine, e ci sono circa 4000 voti di vantaggio, anzi no, 6000 voti di vantaggio per Podestà nei confronti di Penati, 50,4 contro 49,5. Mi sembra una situazione abbastanza delineata con la provincia di Venezia. Poi certo c'è una sconfitta nelle altre città che erano governate dal centro-sinistra. Mi sembra che dal punto di vista elettorale questi riflessi non ci siano. Certo non c'è una crescita come si immaginava Berlusconi, probabilmente queste vicende hanno influito, però da qui a una leadership che sicuramente avviata verso il tramonto mi sembra ce ne corra. La ringrazio. Giorgio da Napoli.
Buonasera.
Dica.
Prima di tutto mi permetta di salutare Lorenzo il Toscano, che tutta Italia ha capito che non è frocio. Anche io non lo sono, ho tre figli. Però.
Ma non capisco, però, scusi, questi ragionamenti un po'.
Ma non mi è piaciuto il discorso che
c'è. Sì.
Il discorso relativo al Presidente del Consiglio, che tutti hanno capito che non è frocio, preferisce così. Almeno per quanto mi riguarda, essendo lui un'autorità istituzionale, che esempio mi rappresenta? Che esempio rappresenta al Paese? Ma soprattutto la ricaduta che noi abbiamo all'estero, quella è la cosa più preoccupante. Io mi permetto di parlare solo perché per un periodo ho fatto l'analista media per una società di cui non posso fare il nome per ragioni di pubblicità, e ovviamente il focus era su altre cose, però inevitabilmente leggevo anch'io, quindi mi sono reso conto della ricaduta negativa che queste cose hanno. Ora, io non sono interessato personalmente alle cose, alle faccende private del Premier, mi dispiace forse per la moglie.
Guardi, però mi scusi Giorgio, gli scandali sessuali esistono in tutti i paesi. Ora, non è che queste cose hanno una ricaduta sull'immagine dell'Italia all'estero, queste sono sciocchezze, abbia pazienza.
Come sono sciocchezze? Guardi che è riportato.
È riportato dove? Vengono, dove? Dove? Dove?
Su tutti i giornali, basta andarli a vedere, ci sono...
ma questo cosa c'entra? Ma questo che si parli delle vicende sessuali o pseudotali del Presidente del Consiglio è una cosa, che questo si riflette in un'immagine negativa, è come dire, non so, la vicenda... di Clinton si
infatti ne abbiamo parlato per un paio d'anni.
No, ho capito, no? Non è che si riflette in maniera negativa sull'immagine degli Stati Uniti nel mondo, però una cosa di questo tipo, per cui insomma,
sicuramente però non è che avevamo un'altissima opinione dei politici americani, almeno non lo so.
Guarda, questo forse sarà il suo caso, non il mio, insomma.
Ah, va bene, ok. Allora, però comunque mi aspetterei, mi sembra che di non chiedere troppo, no? Se da parte comunque delle istituzioni ci siano degli esempi positivi, ma questo perché aiuterebbe tutti quanti noi, in quanto potremmo poi quando facciamo le cose.
Però mi spieghi, secondo lei Berlusconi Berlusconi che cosa ha sbagliato, no? Perché allora, lei dovrebbe chiarire anche questo.
Sul fatto.
Siccome dice che dovrebbero offrire un esempio, secondo lei in che cosa sta sbagliando, in che cosa ha sbagliato, qual è l'atteggiamento, il comportamento che non si addice ad un Presidente del Consiglio?
Certamente il fatto che ci siano delle persone, delle donne comunque che vadano a Palazzo Grazioli e che comunque poi dopo si viene a sapere attraverso la stampa quello che è accaduto, i particolari, addirittura sentiamo le interviste di queste donne, non lo so, io non mi sento di dire che se le scegliesse meglio, però certamente queste sono cose che distraggono molto l'opinione pubblica, cioè abbiamo dei problemi un po' più seri in questo momento a cui pensare. Certamente non faccio qui, io non sono...
un moralista, oppure non mi metto a giudicare quelle che sono le preferenze del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è libero di fare quello che vuole, ovviamente nella legalità, però ricordandosi che rappresenta tutti quanti noi. Io non l'ho votato, però rappresenta tutti quanti noi.
Ma qui la legalità non è in discussione, sono in discussione i comportamenti, non la legalità.
No, la legalità c'è, perché prima ha fatto sentire l'intervento della Carfagna, mi sembra che sia illegale, non la prostituzione, o è legale. E prima abbiamo detto una cosa e dobbiamo essere coerenti con quello che diciamo.
Guardi,
dico il programma di governo era questo, giusto? Ma io sono d'accordo, cioè è illegale la prostituzione, una donna non deve vendere il suo corpo.
È una cosa
corpo,
più complessa, non è l'illegalità.
Ho capito, però diciamocela, non, alla fine...
Cioè lei dice c'è una, rispetto ad alcune posizioni assunte dal governo e a queste vicende c'è una contraddizione profonda.
Beh, sicuramente, perché bisogna dare l'esempio per...
No,
per,
ma Giorgio, ma da questo punto di vista le do ragione. Ci sono alcune posizioni espresse da ministri, non solo ministri, esponenti politici del centrodestra, che sono in evidente contraddizione poi con...
Sì, perché sennò
non solo con i comportamenti del Presidente del Consiglio, ma in generale poi con i comportamenti poi concreti dei politici, no?
Infatti, ma anche perché poi quando si va a fare la legge sulle intercettazioni, no? Io sono sempre uno che cerca di dire prima di giudicare, quindi io non parto dal presupposto che la legge sulle intercettazioni se la fanno perché non dobbiamo sentire quello che dice il Premier, sinceramente non mi sembra così... Non siamo un paese così arretrato, però cerco di capire il motivo per cui si va a fare quella legge, però ovviamente se ci si attacca poi tutte queste cose qui e si vengono a sapere è ovvio che purtroppo si pensa male e io invece desidererei da parte delle istituzioni, indipendentemente dal loro colore, quantomeno un esempio, perché se, questo poi è il mio pensiero personale, se c'è una deriva morale in questo paese, una deriva etico-morale, e lo si deve anche a chi effettivamente può utilizzare il mezzo pubblico, che è la televisione, e ha l'opportunità di dare degli esempi positivi.
Va bene, la ringrazio. Grazie. Giorgio, 30 secondi, 19:45, 800 24 00 24, un aggiornamento su Milano, 2031 sezioni su 2905, siamo verso la conclusione. 364.112 podestà, 361.137 penati, cioè 50,21 contro 49,79. C'è un vantaggio leggermente diminuito sempre a favore di podestà. E beh, con grande piacere ritroviamo Vladimir Luxuria, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta senza politica innanzitutto?
Sa, guardi, si può vivere benissimo anche senza politica, eh?
Sì?
Certo.
No, non le manca
come
un po'?
Ho fatto per tanti anni nella mia vita.
Ma non le manca un po' di passione, così di combattimenti quotidiani, la gente che la chiama, dichiarazioni, cose, no? Non le manca tutto questo?
Per fortuna non mi è mancato, diciamo così, stare sotto l'obiettivo dei mass media. In questo periodo ho avuto tanti spazi per poter continuare a parlare dei temi che mi sono così sempre cari.
Bene, bene, meglio così. Meglio così, non è...
Dai.
Mai dire mai, insomma.
Mai dire mai, la vita è lunga e sono appena adolescente, quindi la vita mi riserverà tantissime altre sorprese.
Voglio chiederti una cosa, ma queste vicende di cui tutti parlano, è inutile poi girarci intorno, che idea ti sei fatto di queste vicende private del Presidente del Consiglio che inevitabilmente sono diventate però vicende pubbliche?
Io... Già mi venne la dermatite ustionante quando per un presunto rapporto orale tra Monica Lewinsky e Clinton tremavano le borse di tutto il mondo, perché io non sono una bigotta, perché non mi piace il puritanesimo, non mi piace né di chi lo dichiara né di chi ci va a indagare in maniera pruriginosa, quindi... Insomma, tutta questa attenzione, questo anche tentativo di screditare il Presidente del Consiglio sulle questioni private mi sembra una roba un po' da bigotti, sinceramente.
Beh, Vladimir Luxuria difende Berlusconi, questa è una mezza notizia.
No, io voglio difendere le vite private delle persone.
Sì,
ma
no,
tutti,
ho capito.
Sia dell'insegnante che magari viene rimossa dall'insegnamento perché si scopre che magari ha una seconda attività erotica, sia di tutte le persone che lavorano e che devono essere giudicate per quello che fanno, non per quello che fanno nella loro vita privata. Altra cosa è, nel caso venissi appurata, se
Berlusconi giustamente si va con le ragazze, può andare con tutte le ragazze del mondo, anzi devo dire che è un uomo che o prende tanto Viagra e ce ne accorgeremo se diventa blu come un puffo, o è uno che veramente ci dà ancora dentro e quindi ben venga, tutta salute. Altra cosa però, e in questo caso avrebbe un rilievo politico, se si dovesse appurare, ma solo se si dovesse appurare, che alcune persone fanno carriera politica o in televisione in base a certe prestazioni sessuali, perché quello avrebbe un carattere politico, no?
E invece se si dovesse appurare che delle persone andavano a feste organizzate a Palazzo Grazioli, che è pur sempre la residenza privata di Berlusconi, ma è anche un ufficio, diciamo, istituzionale o di carattere istituzionale, insomma, pagate tramite qualcuno, ma magari pagate da Berlusconi, lo si deve accertare questa cosa, secondo te non avrebbe rilevanza anche politica grossa, istituzionale?
Ma mica lo deve chiedere a me, lo deve chiedere al ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, che sta preparando un disegno di legge che intende punire la prostituzione sia attiva che passiva. Dovrebbe chiederlo a lei in questo caso. Non vorrei che ci fosse una discriminazione tra chi ha pochi soldi e vuole una prostituta in mezzo alla strada e chi invece ha tanti soldi e può permettersi di avere ragazze portate con aerei o navi o quant'altro. Ecco, non vorrei questo tipo di discriminazione.
Vabbè, questa è una contraddizione che lei fa notare giustamente tra alcuni disegni di legge o alcuni intenti del governo e magari poi comportamenti privati, non c'è dubbio. Ma c'è una, tutte queste vicende hanno una rilevanza istituzionale secondo Vladimir Luxuri oppure no? Cioè minano l'immagine di un Presidente del Consiglio oppure tutta vita, come hai detto prima?
Minerebbero, secondo me, almeno per quello, nel mio senso dell'etica, minano l'immagine di un Presidente se una donna riesce ad avere un'alta carica istituzionale o riesce a essere candidata nelle prime file di un partito se ha fatto sesso con Berlusconi. Minerebbe l'immagine di Berlusconi se ai provini per un'attrice, per una fiction o per una partecipante a un reality venisse avvantaggiata una donna che è stata con Berlusconi. Se così non è, se cioè sono solo donne che hanno avuto dei soldi da Berlusconi e loro sapevano dove andavano, quindi non c'è stata nessuna violenza, quindi da questo punto di vista
Vabbè, però l'immagine, diciamo, no, d'accordo, però è pur sempre il Presidente del Consiglio, non si può non pensare che questa cosa non abbia riflessi politici, no? Il fatto che lo si sappia nella storia delle democrazie, ma non solo delle democrazie, naturalmente i politici anche di alto rango hanno forse sicuramente pagato prostitute, ha avuto amanti eccetera, però c'era una sorta di cordone sanitario che li proteggeva, non si veniva a sapere, era solo ipocrisia secondo te?
Guarda, io non voglio veramente pensare di usare la sfera privata, soprattutto sessuale, delle persone per screditarle, perché altrimenti io non potrei ribellarmi, non potrei reagire quando ci sono tutti quei casi di personaggi eminenti della politica che vengono, si scopre la loro omosessualità e per questo qualcuno li rimuove. Quindi deve essere un criterio uguale per tutti. La vita sessuale delle persone non deve influenzare sull'aspetto politico, a meno che per abuso di potere si utilizza il proprio potere per avere donne e facilitargli la carriera.
Ti faccio ascoltare quello che ha detto venerdì scorso Vittorio Sgarbi, perché è una cosa che riguarda anche Vladimir Luxuria. Facevo un esempio, ha citato Vladimir Luxuria, per correttezza faccio ascoltare. Sentiamo, molto forte, lo dico subito.
Il tema è sostanzialmente questo, che il Premier deve convocare la conferenza stampa e fare la seguente dichiarazione. Mi piace la gnocca, non rompete i coglioni. Che è un dato semplice, che è condiviso da gran parte degli italiani e che corrisponde a una sessualità normale. Abbiamo avuto in Parlamento, eletta con Rifondazione Comunista e guardata con ammirazione, fino a diventare una grande star televisiva, Vladimir Luxuria, che ha esordito con un'intervista dicendo: io battevo sulle strade, io l'ho vista battere, l'ho vista per primo, ho visto una figura con un nasone una volta, mi sono incuriosito perché era particolarmente pittoresca, poi molto intelligente e spiritosa, stava battendo ed era in Parlamento, ribadendo la necessità e l'utilità di socializzare facendo la prostituta. Allora, se questo è già accaduto, che uno abbia una sessualità normale non è una cosa stupefacente, non capisco perché Berlusconi neghi. Allora, siccome io credo che la gnocca sia ricostituente, se uno scopa bene, governa bene. Infatti adesso che lui ha dei problemi perché deve controllarsi, ha sempre l'aria un po' tirata, quindi dobbiamo fornirgli quantità non modiche di ragazze per consentirgli di governare meglio.
Naturalmente qui Luxuria, Sgarbi era semiserio, Però, che dice? A me mi sembra un paragone sbagliato, però così.
Sì, si tratta, insomma, voglio dire, io mi sembrano due cose, diciamo, leggermente diverse. Intanto, per quello che riguarda la questione della prostituzione, l'ho già dichiarato, l'ho fatto tantissimi anni fa per un breve periodo di tempo. Io sono una che non fa mai outing dei personaggi, in questo caso è stato Vittorio Sgarbi a dire che mi ha conosciuto in quell'occasione, quindi è stato lui a volerlo dire, e però insomma non mi sembra che siano due paragoni calzanti, ecco, diciamo così, un paragone calzante.
No, era il fatto privato, era il...
No, forse da questo punto di vista Berlusconi, più che somigliare, non lo so, a Obama o a Sarkozy, ricorda uno di quei, insomma, tipo uno sceicco degli Emirati Arabi, uno di quelli che con gli aerei va a Parigi con le sue harem di donna a fare un po' di acquisti. È una questione di carattere, una questione di libido, che chi ce l'ha più alta ce l'ha più bassa. Però, ripeto, fino a quando non si abusa del proprio potere e fino a quando soprattutto non si favoriscono delle persone facendo sesso, allora secondo me tutto non solo è lecito ma è anche auspicabile, perché il sesso fa sempre bene.
Grazie, buona serata. Grazie.
Salve.
19:55 800 24 00 24. Fabrizio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a lei.
Dica.
Allora, io volevo intervenire sulla vicenda di Bari, ma poi ho pensato che arrivavo a dire una delle tante cose, anche se interessante, dette nella sua trasmissione. E mi sono soffermato però sulla dichiarazione rilasciata dal signor Marco Travaglio, che fa un po' il paio con alcune dichiarazioni rilasciate dal Grillo, che parlano di regime e così via. Allora, in maniera molto provocatoria ed educata, come la sua trasmissione per gli ascoltatori, io mi chiedo e le chiedo, ma se fosse veramente un regime, questi signori da tempo potrebbero dire tutto quello che vogliono con l'assoluta libertà e anche contrattualizzando economicamente, giustamente, quello che dicono? Io non penso che questo sia il sintomo di un regime.
E infatti, Fabrizio,
che non vanno, sì, però sono, regime no.
Sono d'accordo con lei, al 100%.
Grazie.
Ugo da Roma. Ugo da Roma, buonasera.
Buonasera, buonasera. Senta, io volevo parlare sempre del nostro Presidente per ricordare solo alcune cose. Mi sembra che abbia superato i 70 anni.
Sì.
So che qualche anno fa è stato operato di cancro alla prostata.
Sì.
Io, per quanto riguarda le persone che conosco io che sono in questa situazione, e io devo dire la verità che mica sono dei giovanotti, non è che hanno questa vita sessuale così brillante.
Questa è la tesi di Vittorio Feltri, che dice che le cose che vengono attribuite a Berlusconi sono in gran parte false, perché comunque Berlusconi è stato operato, non può fare.
Io non lo so, però vorrei sapere dove che si è fatto operare, perché a questo punto, se è riuscita così bene questa operazione, i miei amici vanno in giro col pannolone, quelli che hanno avuto questo tipo di intervento, quindi non so, mi sembra una buttata questa cosa di questo Presidente che
ha la fissazione del sesso,
e non so, e poi dico, come fa? Perché ha sempre il guardia del corpo, lavora 18 ore al giorno.
Però abbiamo capito che il modo per aggirare, insomma, il modo per arrivare a Palazzo Grazioli c'è, a prescindere dalle guardie del corpo. 19:57 ci sono i giornali radio, aggiornamento su Milano. 2226 su 2905, ci abbiamo una conclusione, 50,34 Podestà, 49,66 Penati, TG5, benissimo.
Niente quorum, falliti i referendum elettorali, Maroni proporrò modifiche, spoglio per i ballottaggi, sfide chiave nelle province di Milano e Torino. Proteste e violenze in Iran, le autorità ammettono brogli ma irrilevanti sull'esito del voto. Preoccupato Frattini, consideriamo declinato l'invito al G8 di Trieste. Italia divisa in due dopo il deragliamento di un treno merci sulla Bologna-Firenze, nessun ferito, ritardi e disagi, un altro incidente vicino a Milano. 34 ore nel mare in burrasca, aggrappato a un piccolo gommone, salvo lo skipper disperso all'isola d'Elba, ma il tempo da nord a sud si contano i danni. Svegliati e dacci soldi e gioielli, notte di terrore, quella scorsa a Roma per Renzo Arbore, rapinato da tre ladri entrati in casa dalla finestra. A Roma sì, ai locali aperti fino alle 5 del mattino, ma alcol vietato ai minori di 16 anni. A Milano 1000 chilometri usa e getta nelle zone della Movida. Il momento più brutto da quando sono CT. Dopo la disfatta col Brasile, Lippi annuncia, ora si cambia l'opinione dei tifosi e quelle di Mosca e Biscardi.
Bene, abbiamo anche il TG1, sentiamo.
Referendum nulli, non è stato raggiunto il quorum, affluenza al 23%, Fini, esito prevedibile, Marroni è un record negativo. Ballottaggi, vantaggio centro-sinistra a Bologna, Firenze, Bari, in bilico la provincia di Milano, centro-destra avanti a Venezia, Lecce ed Ascoli. Iran, le minacce dei Pasdaran non fermano l'opposizione, le autorità ammettono brogli, Frattini, errore non partecipare al G8. Il premier Netanyahu al TG1, la protesta di Teheran svolta per il Medio Oriente, Italia e Israele insieme per pace e sicurezza. Colpito al cuore con uno spiedo per una lite, l'omicidio a Fasano nel Brindisino davanti alla folla della festa del patrono. 36 ore alla deriva, salvato in mare lo skipper disperso al largo dell'Elba, si era tuffato per recuperare un gommone.
Bene, andiamo a Roma. Piero, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Il mio intervento sul servizio che ha fatto TG1 sull'inchiesta che mi ha mandato qualche minuto fa.
Sì.
Io volevo solo notare che tra tutte le varie cose che sono state dette e magari anche non dette durante quel servizio, una cosa mi ha lasciato un po' perplesso, cioè il fatto che il giornalista, tra l'altro di un giornale di Libero, mi pare, chissà che alla
Rai. Così mi dicono, ma magari sta facendo un periodo al TG1, non lo so.
Non ci sono abbastanza giornalisti alla Rai, forse ne paghiamo troppo pochi. E quindi questo signore ha ritenuto di doverci dire a quale corrente della magistratura appartiene questo il giudice che si sta occupando di questa cosa. A me sinceramente mi ricorda le cose che accadevano tanti anni fa, quando durante gli anni del terrorismo parlava delle appartenenze politiche dei magistrati, tutto qui.
Sì, non è stato un passaggio fortunato quello là, di indicare la corrente della magistratura, come a dire, insomma, siccome la magistratura democratica ha delle posizioni molto vicine a quelle della sinistra, allora la credibilità di questa inchiesta è tutta da verificare. Piero, è anche vero che i magistrati appartengono a delle categorie, appartengono a delle organizzazioni, a delle associazioni, e queste associazioni hanno delle spesso prendono posizione sui fatti della politica, sui fatti dell'attualità. Nei giorni scorsi Libero ha pubblicato un intervento del magistrato in questione ad un congresso di magistratura democratica, in cui si dicevano delle cose sulla sinistra, sulla vicinanza di magistratura democratica alle posizioni della sinistra, eccetera. Ripeto, sono cose che vanno approfondite. Non il citare magistratura democratica all'interno di un servizio del TG1 chiaramente è fuorviante. La ringrazio. Rodolfo da Milano.
Buonasera.
Dica.
Grazie a lei e a Radio 24. Niente, io penso che bisogna vederlo con la lente di ingrandimento, questo fatto del Berlusconi e le ragazze che poi sono state a queste feste. Innanzitutto due dicono che sono andate via, è rimasta una, la quale si è munita di aggeggi vari per dimostrare che ha avuto dei rapporti presunti con il signor Berlusconi. A questo punto mi dico, qui abbiamo a che fare con una storia ben definita, c'è il partito dei perdenti e il partito dei vincenti.
Quali sarebbero i perdenti e quali
i
vincenti?
I perdenti è la sinistra, una parte è la sinistra.
Sì, ma in questo caso cosa c'entrano i perdenti e i vincenti? Mi scusi.
C'entra, perché non si rassegnano. E guarda caso.
Sì, scusi, però non è che è il Partito Democratico che si è inventato, cioè non è che Patrizia Daddario è un inviato del Partito Democratico.
Ma proprio da Bari parte la non è un caso. Mi dica lei, è un caso.
Scusi, l'imprenditore in oggetto è barese, su cui si fanno certe indagini, è barese, non è...
Scusi, l'imprenditore in oggetto chi è?
È un imprenditore, un giovanissimo imprenditore nel campo della sanità.
In quante scarpe sta con l'imprenditore?
Sì, ma ha contatti anche col Partito Democratico, questo che significa, Rodolfo? Scusi,
è stata organizzata.
Ma perché tutta questa dietrologia? Dove sono le prove?
Ma perché è stata organizzata tutta questa vicenda qua? Guarda caso, proprio durante
organizzata da chi? Mi scusi, organizzata da chi?
Dal signor D'Alema, da Violante, da questo Politburo di Botteghe Oscure.
Vabbè.
Perché da lì provengono.
Che vuole che le dica? Lei è convinto di questo?
Non sono mai cambiati. La direzione comunista è stata quella. I componenti sono quelli del Partito Democratico.
Mi sembra che lei sia rimasto un po' indietro, però.
No, guardi che mi consente, ma no, non è proprio così.
Non sarà così, però io non credo al complotto nei confronti di Berlusconi. Mi scusi, ma non ci credo. La ringrazio. I titoli della 7.
Niente quorum, fallito il referendum sulla legge elettorale, esultano la Lega e Casini, Fini, esito prevedibile, ai ballottaggi Bologna e Firenze verso il centro-sinistra, testa a testa per la provincia di Milano, dalle 21.10 il nostro speciale elezioni, politici, commentatori e collegamenti dalle città contese. Un treno merci deraglia vicino Prato ed è il caos, bloccata l'intera circolazione ferroviaria nord-sud con enormi ritardi per i treni, deviati su linee alternative, gravi disagi e rabbia per i passeggeri. Ryan O'Neill sposerà la compagna Farrah Fawcett, gravemente malata di cancro. L'indimenticato protagonista di Love Story rivive così il dramma del celebre film. Non riesco a pensare la mia vita senza di lei, dice l'attore. È il momento più brutto, non abbiamo dato una bella immagine. Così Lippi dopo il tracollo degli azzurri col Brasile in Sudafrica. Il CT annuncia una vera e propria rivoluzione in vista del mondiale tra un anno.
Va bene, Mario da Torino, buonasera.
Ah, buonasera Cruciani, volevo anche intervenire sul servizio del TG1, nel senso che lei ha stigmatizzato molto in passato chi, mi ricordo forse una trasmissione di Ballarò, diceva voglio ricordare che questo è un dipendente di Fininvest o di Berlusconi. Beh, il servizio del TG1 dicendo questa è appartenente alla magistratura democratica sta facendo più o meno lo stesso giochetto. Non ho sentito la stessa veemenza da parte sua nel stigmatizzare questo tipo di...
Guardi Mario, lei fa il conto dei decibel della mia veemenza nel stigmatizzare questo o quest'altro?
Assolutamente sì, perché la stimo.
Lo so Mario, ma lei sbaglia e di grosso, perché in quel caso è il capo dell'opposizione il quale in una trasmissione televisiva dà del dipendente per, come dire... per poi ridimensionare quello che sta per dire o per rendere meno credibile il parere del suo interlocutore in quella trasmissione. In questo caso è il servizio di un cronista del TG1 il quale cita, a mio parere sbagliando, gliel'ho detto, la corrente cui è iscritto il magistrato che conduce l'inchiesta di Bari.
Che lo stia citando perché vuole dare,
non lo so, non lo so, comunque non era una citazione, era una citazione secondo me sbagliata, perché è evidente l'intento di iscrivere come si chiama, Scelsi credo, no? Pino Scelsi credo, il magistrato di Bari alla sinistra tout court. Nello stesso tempo non c'era un'inflessione, diciamo, nella voce o un tono particolare, perché era un servizio, non era una trasmissione come nel caso di Franceschini. Credo che non regga il paragone, detto con molta simpatia, Mario.
Una seconda cosa, se me la permette, questa teoria del complotto della sinistra. Io penso che se D'Alema avesse davvero avuto piena conoscenza di tutte queste cose, da uomo intelligente che è, non penso che avrebbe approfittato di un'intervista per dire stanno succedendo delle cose. Penso che non sarà il più furbo del mondo, ma neanche così cretino da... Insomma,
beh, no, lei non ha torto Mario, cioè se uno organizza un complotto non è che poi lo va a dire, insomma, non è che poi uno lo divulga con quella frase sulle scosse. Andiamo ancora con gli ascoltatori, prima di farvi ascoltare la fine della canzone Carlo Martello come richiesto da alcuni. Osvaldo, buonasera.
Cruciani, grazie per l'opportunità.
Osvaldo ci chiama da Milano, prego.
Ebbene sì, non posso nascondere nulla. Senta, quello che a me metteva, cioè quello che mi premeva un momentino a mettere all'accento, al di là del fatto del giustizialismo dell'italiano.
Un attimo solo, c'è Segni, uno dei grandi sconfitti della questione referendum, naturalmente. Sentiamo su Sky.
Oggettivamente di morte per il referendum, se non altro per un dato evidente, la campagna elettorale è stata ai 10 giorni, quindi poi che è vero è stata la televisione, i giornali, ma tutto il dato fondamentale è una campagna elettorale strozzata come tempi e fatta dopo una consultazione politica generale che naturalmente ha aumentato la stanchezza degli italiani. Ma c'è un problema molto più forte di questi quesiti referendari, e direi di questo, ed è il problema proprio di un'Italia che è sempre più stanca e che sta perdendo la fiducia nel cambiamento. Qualcuno mi ha chiesto prima, giornalista, ma lei che aveva fatto il primo referendum, quello del 91, il primo mio.
E forse la gente è stanca dei referendum e anche di questo referendum, ma non riesco a capire perché, con tutta la comprensione, anche con la stima che si possa avere, almeno io personalmente ce l'ho nei confronti di Mario Segni, Perché l'Italia dovrebbe essere stanca, sfiduciata? Il 23% ha votato per il referendum, significa che al 77% degli italiani questa questione non interessava. Uno invece di dire abbiamo perso, dovevamo fare una battaglia più, non so, dovevamo cercare di convincere di più gli italiani, bisogna rimettere in questione per esempio la par condicio perché non possiamo fare pubblicità, insomma, invece di parlare di cose concrete, no, sono gli italiani che sono stanchi, sfiduciati nei confronti della politica, sono sfiduciati nei confronti del referendum, in particolare del referendum che Mario Segni ha proposto. Ognuno dice la sua in questo caso in maniera veramente incomprensibile. Osvaldo, prego.
Perfettamente d'accordo con lei. Niente, volevo semplicemente mettere in risalto una cosa, il problema della sicurezza, al di là del fatto che poi D'Alema deve spiegare chi gli ha dato le informazioni, eccetera, eccetera, al di là del fatto che è venuto fuori una parte piuttosto peggiore degli italiani che spirano dal buco della serratura, delle presunte vere o no prodezze del nostro presidente, che a me poi non mi dispiace se fa quello che fa, piuttosto di avere quei preti o mezzi preti che avevamo prima. Però quello che veramente mi può spaventare è il fatto che c'è una mancanza di sicurezza, vale a dire chiunque può entrare a Palazzo Grazioli o a Villa Certosa, quello cavolo è, e soprattutto quello del, al di là del fotografo che va, fa il suo mestiere, può essere piacevole, simpatico o no, però quello che invece dà molto a preoccupare è il fatto che un fotografo con un bel teleobiettivo si mette a un chilometro di distanza e piglia tutte le foto che vuole, ma se sotto quel teleobiettivo c'era un bel fucile di precisione per Prosecco, Topolanek o chi per lui, oppure il nostro presidente, cioè quello che io mi sto chiedendo, dove erano i nostri servizi di sicurezza civili, l'ex ISDE che adesso non so più come si chiama, dove erano quando si sono presentati questi casi di intrusione nella vita privata? Io non penso e non credo a un complotto. In Italia non esiste una grande
rete,
perché no. E quello che mi sto dicendo, cioè, per me sono un complesso di circostanze che hanno giocato contro, virgolette, l'esuberanza del nostro presidente. Però quello che dico io è questo, cioè, dove erano i nostri servizi di sicurezza? Perché non fanno un filtro? E questo il Presidente lo deve accettare, sulle sue conoscenze, le persone che frequentano le sue abitazioni private oppure di tipo istituzionale.
Ma perché evidentemente nessuno gli dà un mandato di questo tipo, mentre
Presidente deve essere sottoconosciuto sotto controllo. No,
ma sono d'accordo con lei. Secondo Cossiga, per esempio, che non crede a un complotto. Che non crede a un complotto,
no,
dei servizi o di qualcun altro, però crede, oggi in una lettera al Corriere della Sera lo spiega in maniera abbastanza comprensibile, che Berlusconi sia stato messo nei pasticci da un magistrato di Bari, lobby continuista, lui lo chiama, lotta o lobby continuista,
ma è uno dei tanti.
Comunque, in ogni caso dice che Villa Certosa è indifendibile e penetrabilissima, e dunque dice a Berlusconi: perché non la vendi allo Stato, o addirittura la doni allo Stato o alla Regione Sarda?
Non sono mica tanto d'accordo.
Parla anche da sardo.
No, questo è che parte, che è bellissima, perché spesso sono stato in Sardegna, l'ho anche vista, è bellissima. Ma non mi vengono a dire che non ci possa essere un servizio di sicurezza efficiente, che c'è, scusi, intorno alle basi navali, la stessa Maddalena c'è, perché non ci deve essere intorno alla villa del presidente? Quello, non parlo dei servizi militari, ma di quelli.
Per cui secondo lei sarebbe difendibilissimo?
Assolutamente.
La ringrazio.
Ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Beh, era il finale di Carlo Martello di De André, in cui sostanzialmente Carlo Martello, davanti a un'offerta troppo alta della prostituta, della puttana, balza in sella lamentandosi e se ne va. Beh, insomma, non sembra essere stato il caso di quello che è avvenuto a Palazzo Grazioli e dintorni. Dove andiamo? A Firenze da Gianfranco. A proposito di Cossiga, questo scrive in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera al Presidente del Consiglio: io penso che tu sia vittima dell'odio dei tuoi avversari, ma anche delle tue imprudenze e ingenuità. L'odio dei tuoi avversari è evidente, non penso al mite Franceschini né al freddo politico e onesto e corretto D'Alema, anche se si è lasciato scappare una battuta che più che a te lui sta mettendo nei pasticci lotta o lobby continuista magistrato di Bari. Questo odio io l'ho patito sulla mia pelle, perché a te il noto gruppo editoriale svizzero, cioè Repubblica, dà dello sciupafemmine, ma a me per quasi 7 anni ha dato il golpista del pazzo nel senso tecnico del termine. Lascia stare i complotti e respingi anche l'odio che è un cattivo consigliere, anche per chi ne è oggetto. Vendi Villa La Certosa, o meglio regala allo Stato alla regione sarda, è indifendibile e penetrabilissima. Lascia anche Palazzo Grazioli, che ha ormai una fama equivoca, e trasferisciti per il lavoro e per abitarvi a Palazzo Chigi. Non chiedere scuse a nessuno, salvo che ai tuoi figli, quelli almeno che hai in comune con Veronica. Non mi consta che gli altri due grandi sciupafemmine come Kennedy e Clinton abbiano mai chiesto scuse al loro popolo. Fai la pace con Murdoch e poi ancora cerca un armistizio con l'Associazione Nazionale Magistrati, porta alle lunghe la legge sulle intercettazioni e quella sulle modifiche del codice di procedura penale e dai ai magistrati un consistente aumento di stipendio. Vuoi invece fare la guerra? Allora vai in Parlamento, ma al Senato, per carità, e non alla Camera, per non correre il rischio di vederti togliere la parola o espulso dall'aula, riferimento a Fini in questo caso. Tieni un duro discorso sfidando l'opposizione, fa presentare una mozione di approvazione delle tue dichiarazioni, poni la fiducia su di essa e, come ai gloriosi tempi della DC con il governo Fanfani, fatti votare contro dai tuoi, impedendo con i voti la formazione di un altro governo. Porta così il paese a inevitabili nuove elezioni. Perché la guerra è sempre meglio per te, per l'opposizione e per il paese di questo rotolarsi nella melma. Questo Cossiga a Berlusconi. Marco Melgrati, sindaco di Alassio, buonasera.
Buonasera.
Caro sindaco, qui passiamo da Cossiga ad Alassio e, per carità, con tutto il rispetto, perché Alassio è una bellissima cittadina. Una bellissima cittadina Ligure.
Certo.
Allora, Melgrati, lei ha detto una cosa oggi che mi ha incuriosito ed è questa.
Sì.
Siccome la percentuale dei votanti è stata molto bassa, dei votanti al ballottaggio, quanto è stata alla fine?
40% circa.
40%. Lei dice i cittadini devono smettere di lamentarsi delle istituzioni, di quello che i politici non fanno, e su questo sono d'accordo con lei. Poi però al momento opportuno non vanno a votare. Allora io riceverò da questo momento in poi, riceverò nel mio ufficio da sindaco solamente quelli che portano il certificato elettorale e possono dimostrare di essere andati a votare al ballottaggio, a prescindere naturalmente dal fatto che abbiano votato per lei o meno. Beh, insomma, cittadini di serie A e cittadini di serie B, non è un diritto anche non andare a votare, sindaco?
Ma guardi, io credo che il diritto del voto sia un diritto che è stato guadagnato con il sangue durante il Risorgimento, però è anche un dovere. Poi la mia probabilmente è una battuta dettata dall'amarezza per non il risultato elettorale, perché l'ho fatto prima dell'apertura delle urne, e anzi sembra che qua in provincia di Savona stiamo celebrando la vittoria della mia parte politica, ma credo che il diritto dovere venga esercitato, perché poi quando vengono da me a chiedere di occuparmi di questo o di quell'altro, io sono sempre disponibile per tutti, io sono disponibile sia dentro che fuori il mio ufficio, chi mi conosce lo sa, però lei deve capire e i cittadini devono capire che quando si chiamano i cittadini per esprimersi non si può esprimere un presidente della provincia con un 40% di elettori. Credo che sia limitativo e sia veramente brutto dal punto di vista democratico e istituzionale.
Sindaco, noi magari siamo abituati male, perché in realtà in altre democrazie quelli che non vanno a votare, diciamo che possono essere considerati quelli che cui va bene qualsiasi tipo di soluzione. Cioè il 40% per elezioni provinciali o per elezioni comunali, eccetera, in altri paesi è la normalità. Noi siamo forse abituati a cifre molto più elevate, molto più rotonde, e dunque quando si arriva a questi minimi un po' ci fa impressione. Però non è che la democrazia viene minata quando si va a votare solamente il 40, il 50% delle persone, o no?
Ma guardi, il mio è stato uno sfogo, vista la mancanza di partecipazione e visto il fatto che tutti i giorni siamo sul campo come sindaci, come assessori, come consiglieri provinciali, nei palazzi della politica è più facile fare ragionamenti di questo tipo. Noi che siamo sul campo tutti i giorni e rispondiamo ai cittadini per delle cose più semplici, voglio dire, magari ci aspettiamo che quando c'è una consultazione elettorale i cittadini rispondano a noi, non a noi in quanto a me, ma a noi alla politica in generale. E poi il disinteresse della politica è un brutto segnale, è un brutto segnale comunque per quello che è l'atteggiamento nei confronti del referendum, che io personalmente condivido, perché secondo me a Roma abbiamo delle persone che sono molto ben pagate per fare le leggi e molte volte per la mania di qualcuno si vuole chiamare alle urne per un referendum i cittadini, che poi magari i cittadini non sanno neanche che cosa vanno a votare, voglio dire, perché sono anche quesiti complicati.
Però Melgrati, io le voglio chiedere una cosa, dire io riceverò solamente quelli che portano il certificato elettorale,
ma stia tranquillo che poi li ricevo lo stesso,
lo so,
però
perché
poi gli chiederò se hanno votato e sicuramente la mia valutazione personale per quella persona sarà condizionata. Poi se io posso fare una cortesia, un favore, lo farò lo stesso, non si preoccupi, perché l'ho sempre fatto, è nel mio DNA, sia che uno sia di destra sia che uno sia di
sinistra. Non è quello in discussione, voglio dire, il fatto di non andare a votare può essere anche non necessariamente un segnale di disinteresse, di questo volevo parlare con lei.
È un segnale di grandissima pigrizia, è un segnale di grandissima disaffezione a un'abitudine al voto, e io capisco che in America il presidente viene eletto da meno del 50% degli elettori americani, però in America probabilmente funziona diversamente. In Italia siamo abituati ad altri numeri e altre partecipazioni.
Lo so, magari ci stiamo americanizzando. La ringrazio
grazie
anche
a lei.
In questo.
Arrivederci, salve.
Gabriele da Modena, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire in merito alle disgrazie del nostro presidente, se posso chiederle
una
semplificazione del ragionamento. Io so che chi si accompagna con delle prostitute, normalmente una persona normale, viene sanzionato e non in maniera leggera, cioè sequestrato l'automobile.
Dipende dai comuni, non ovunque. Poi c'è un disegno di legge del governo che prevede anche sanzioni anche pesanti per i clienti.
Abbastanza severe, poi voglio dire.
Non è ancora passato, non è ancora legge.
Beh, comunque i vigili, rivedo che almeno io sono abito in una zona che è frequentata da queste signorine, vedo che i vigili si danno da fare qui a Modena. Comunque. E poi voglio dire anche un po' sulla bocca di tutti, un paese piccolo come Modena, una città di provincia, tutti lo imparano. Ecco, io credo il nostro Presidente del Consiglio sta subendo più o meno la stessa sorte, non c'è da lamentarsi, mi sembra che in questo almeno viene accomunato a un comune cittadino, le chiedevo se questo paragone può reggere. Ecco.
Bah, mi sembra un paragone azzardato, primo perché non è assolutamente provato che Berlusconi abbia pagato delle persone per sesso. Ci sono persone che stanno facendo testimonianze, che stanno parlando con i giornali, a più non posso, rivelando particolari, che poi questi particolari siano veri o no è tutto da verificare. Francesco dalla provincia di Como. Sì, buonasera.
Buonasera, scusa ma ero un po' distratto perché sono più di un'ora che aspetto. Io chiamo per il referendum.
Sì.
Sì, perché innanzitutto secondo me bisognerebbe fare due modifiche. Una quella per il quorum, perché effettivamente la battaglia tra sì e no è una battaglia impari, perché chi vuole no può anche invitare all'astensionismo, ed è molto più facile invitare all'astensionismo che motivare il no. E la seconda, visto che c'è stato ultimamente una ondata di referendum che poi sono finiti nel voto, perché appunto la vicenda del andare all'astensionismo li ha fatti bisognerebbe innalzare il numero di firme per il referendum.
Sì, ci sono delle proposte, Francesco, che vanno in questa direzione, cioè dire abbassare il quorum, addirittura toglierlo, e però alzare il numero di firme per proporre il referendum. Io sono molto dubbioso perché poi le firme alla fine si trovano. Andiamo a sentire il TG2, titoli.
Nessuno dei tre referendum è riuscito a raggiungere il quorum, affluenza sotto il 24%, è il dato più basso nella storia delle consultazioni referendarie. In questo modo la legge elettorale per le politiche resterà così com'è. Esultano la Lega e Casini, che hanno puntato sull'astensione. Per il PD risultato scontato, ma riforma elettorale necessaria. Fini parla di stanchezza degli elettori. In corso lo spoglio per i ballottaggi ai comuni di Bologna e Firenze, avanti il centro-sinistra. Alla provincia di Milano è testa a testa, a Torino in vantaggio il centro-sinistra, a Venezia il centro-destra.
Questi erano i titoli del TG2. Alle 20.34 ci sono le prime dichiarazioni del leader dell'opposizione Franceschini sui risultati elettorali, che a mio parere sono abbastanza sorprendenti, ma fa parte del gioco, per carità. Franceschini dice: è iniziato il declino della destra e c'è una chiara inversione di tendenza rispetto al primo turno. Ripeto, i risultati sono quei, poi parla di una vittoria nelle grandi città. La situazione è questa: il centrodestra conquista due province che erano del centrosinistra prima, Venezia e praticamente Milano, anche se siamo ancora in bilico. Certo, la questione di Milano è importante, e il resto è tutto confermato come era prima, il che può essere anche un buon risultato per il centrosinistra, ma non mi pare che da questi risultati si possa parlare di declino della destra, come fa Franceschini. Ma siamo nel campo naturalmente delle opinioni qui. Elisabetta da Roma, buonasera.
Buonasera, non so se mi sente.
Sì, la sento. Intanto il direttore del TG1, Minzolini, c'è una notizia rilanciata dalla Repubblica, dice: su Berlusconi c'è solo gossip. Dunque Minzolini avrebbe espresso, non so se direttamente al TG1 oppure in un'altra sede, questo parere, che è forte certamente e che è un parere, diciamo, che non è nello stile di un direttore del TG1. Su Berlusconi c'è solo gossip. Di solito i direttori del TG1 sono persone molto defilate, che non parlano quasi mai in pubblico durante il periodo in cui sono direttore del TG1, che non danno soprattutto valutazioni politiche. In questo caso c'è una valutazione molto, molto chiara di Minzolini su quello che sta accadendo. Elisabetta, prego.
Sì, io, diciamo, forse involontariamente anticipando, ma insomma non mi vorrei prendere questa posizione. Niente, nella sostanza è che mi sembra che ci sia un'esagerazione proprio anche da parte, in modo particolare, perché poi tutto nasce anche dalla carta stampata o dalla televisione, su questi argomenti che si stanno sempre più trattando riguardo il privato più o meno di Berlusconi. Se la stessa forza si mettesse nel considerare tutti i punti di governo, tutti gli appuntamenti, i più o meno mancati o quant'altro, dimostriamo in questo caso di essere molto attenti. Non capisco, mi rendo conto che invece siamo, come i cittadini italiani, completamente assenti ormai su tutto ciò che invece dovrebbe interessarci maggiormente, insomma, perché è strano che in queste situazioni tiriamo fuori di tutto, parliamo del più e del meno entrando nei particolari, e poi tutti i mancati impegni, o perlomeno impegni presi e poi magari trascurati o quant'altro, non c'è la stessa presenza, non so se mi spiego.
Sì, però Elisabetta, io dico una cosa: in tutto il mondo esistono le campagne di stampa, esistono le inchieste e i tormentoni dei giornalisti e dei giornali nei confronti del potere, bisogna farsene anche una ragione. È così e non c'è nulla da fare. Gli argomenti cambiano di volta in volta. Questa volta c'è una campagna di stampa, perché di questo si tratta, non di un complotto, di una campagna di stampa molto forte, anche molto invasiva, se volete anche nuova, inedita in Italia, nei confronti della vita privata del Presidente del Consiglio. Una campagna di stampa assolutamente legittima, e però di questo si tratta, di una campagna di stampa e non di un complotto. Ripeto, Ferrara scrive: questa campagna di stampa è un'altra cosa, ha quell'informalità selvaggia e sprezzante del diritto individuale che è tipica di certe ondate forcaiole che hanno attraversato il nostro paese negli ultimi 20 anni. Ho detto sul mio onore e confermo di non aver mai fatto sesso con minorenni, di non avere pagato per la soddisfazione di piaceri sessuali, mi sono limitato, questo è il sogno di Ferrara, il discorso che Berlusconi dovrebbe pronunciare di fronte alle camere. Nel pagato per la soddisfazione di piaceri sessuali, mi sono limitato a condurre uno stile di vita personale che, lo riconosco, è esposto alla malizia e alla cattiveria di chi mescola risentimenti privati e lotta politica, rancori e frustrazioni pubbliche con lo sfogatoio libido ad persona, ma l'attacco senza scrupoli persino all'integrità di un uomo, nell'educazione dei suoi figli, quello che noi chiamiamo denigrazione sistematica e che gli anglosassoni chiamano uccisione in effigie, character assassination. Detto questo, ripeto, poi Ferrara dice che Berlusconi dovrebbe chiedere scusa per gli eccessi e le disinvolture. Però esiste una campagna scandalistica, ma è una campagna legittima, è una campagna che esiste, bisogna farsi una ragione, bisogna affrontarla questa campagna come in tutte le democrazie succede.
Dato alla considerazione che tanto più c'è questa diciamo questo aumento anche nell'acquisto dei quotidiani, è stato registrato stranamente un aumento nell'acquisto proprio per interessarsi, per approfondire così, e invece non ce n'è quando ci sono argomenti forse più complicati, magari meno così rilassanti come potrebbe essere questo, ma sicuramente c'è un menefreghismo maggiore, parliamo in termini molto semplici, rispetto a questo momento. Questa è la cosa che mi che ho notato, ecco, devo dire.
Sì,
non è,
diciamo...
è una considerazione generale, non è niente di né pro né contro, è una considerazione.
No, ma ho capito Elisabetta, la ringrazio. Effettivamente c'è questo, se si verifica un aumento di copie nei giornali è perché è entrato prepondentemente il gossip o comunque il racconto della vita privata del Presidente del Consiglio. Situazione a Milano, dove mancano poche sezioni ormai, 2589 quelle prevenute su 2905, e siamo a un risultato che è tornato in bilico, anche se ci sono ancora più di 3.000 voti a favore di Podestà, però sono 473.484 per Podestà con il 50,18% e Penati 470.038 con il 49,82%. E il margine è strettissimo se si guarda le percentuali, se si guarda il numero di voti sono 3.400 voti e passa di vantaggio per Podestà quando mancano meno di 400 sezioni. Augusto Minzolini, direttore del TG1, sentite come si è difeso dagli attacchi, credo, al TG1 di oggi. Di questa
ad urne chiuse voglio spiegare a voi telespettatori perché il TG1, malgrado le polemiche, ha assunto una posizione prudente sull'ultimo gossip, sull'ultimo pettegolezzo del momento. Le famose cene, feste o chiamatele come vi pare, nelle dimore private di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli o Villa Certosa. Il motivo è semplice. Dentro questa storia piena di allusioni, testimoni più o meno attendibili e rancori personali, non c'è ancora una notizia certa, né tantomeno un'ipotesi di reato che coinvolga il Premier e i suoi collaboratori. Accade che semplici ipotesi investigative e chiacchiericci si trasformino in notizie da prima pagina nella realtà virtuale dei media, o per strumentalizzazioni politiche o piuttosto per interessi economici. È avvenuto in passato, come ricorderete, quando si tentò di colpire il presidente del Consiglio di allora, Romano Prodi, strumentalizzando la foto che ritraeva un suo collaboratore in una situazione definita scabrosa. È accaduto più volte in queste settimane in cui è stata messa sotto i riflettori la vita privata del Premier in nome di un improvviso moralismo. Abbiamo visto addirittura celebri mangiapreti vestire i panni di Novelli Savonarola. Queste strumentalizzazioni, questi processi mediatici, non hanno nulla a che vedere con l'informazione del servizio pubblico. Nella settimana in cui gli Stati Uniti hanno scelto le nuove regole per proteggere il risparmio nel mondo, mentre esplodeva il caso Iran e alla vigilia del G8, sarebbe stato incomprensibile privilegiare polemiche sul gossip nazionale solo per scimmiottare qualche quotidiano o rotocalco. Questa è la linea editoriale del TG1 che vi ho promesso, cari telespettatori, fin dal primo giorno e che continuerò a garantirvi.
Questo Augusto Minzolini che spiega perché, dunque è una linea editoriale ed è giusto che il direttore del TG1 la spieghi, lo dico subito, qualcuno parlerà subito di servilismo eccetera eccetera, la linea editoriale che il direttore del TG1 ha scelto per la testata che dirige, cioè di avere un atteggiamento prudente, lo dice esplicitamente, un atteggiamento prudente nei confronti di tutta questa vicenda. Faccio notare una cosa solamente, atteggiamento prudente d'accordo, nello stesso tempo però quel servizio che abbiamo sentito, che era quello del giorno stesso in cui è uscito sul Corriere della Sera il servizio con la Daddario eccetera eccetera, ometteva l'intervista della Daddario, non la citava nemmeno, e poi parlava soprattutto della scossa di D'Alema. Certamente c'è la scelta di un atteggiamento prudente, però anche una scelta su cosa dire e cosa non dire. Comunque questo era Augusto Minzolini, a voi il giudizio naturalmente. Gianfranco da Firenze, buonasera.
Sì, Crociani, buonasera, è un piacere parlare con lei. Senta, in merito all'articolo che è apparso stamane, la lettera aperta del Presidente Emerito della Repubblica al nostro Presidente del Consiglio, io volevo una sua interpretazione, che visto che il Presidente Emerito è frequentemente ospite della sua trasmissione, ma soprattutto per quanto riguarda la parte finale, lei l'ha letta sostanzialmente e mi ha fatto anche piacere. Cioè, quando c'è la contrapposizione tra quello che il nostro Presidente del Consiglio dovrebbe fare e non farà mai, che fare un accordo con Murdoch piuttosto che aumentare gli stipendi ai magistrati e quant'altro,
sì,
e che l'altra soluzione è quella di andare in Parlamento, e più precisamente al Senato, ma secondo me, conoscendo il personaggio, andrà alla Camera e ributtare tutto un po' le carte, sparire le carte.
Ecco, se così fosse, come io credo, se ne vedranno delle belle. E volevo la sua opinione. Grazie.
Beh, io credo che Berlusconi non farà né l'una né l'altra. Non farà, non chiederà scusa, come dice Ferrara. Non farà pace con Murdoch e con i magistrati, come gli consiglia Cossiga, e non andrà alle elezioni come prevede Cossiga se lui si sottoponesse a un voto in Parlamento. Poi questa è una previsione di Cossiga, non credo che qualcuno lo sfiducerà dei suoi. Credo invece che si continuerà, purtroppo, con questo stillicidio di testimonianze continue sui giornali ancora per mesi, con esiti imprevedibili. Leonardo, provincia di Reggio Emilia, buonasera.
Sì, buonasera. Adesso sono arrivato a Milano, ero in macchina, precedentemente sono arrivato a Milano. Comunque,
sì.
Buonasera.
A proposito di Milano, Leonardo, allora, provincia, sì, di Milano, aggiornamento, 2645 su 2905. Abbiamo 486.240 contro 483.574, tradotto 50,14% per Podestà, 49,86% per Penati, e siamo con una differenza dunque di meno di 3.000 voti che decidono la provincia di Milano. Io l'abolirei la provincia di Milano, ma c'è, e dunque, certo, si fanno i conti anche su questo. Dica.
Niente, riguardo a questa faccenda del Berlusconi Gate, che si stia perdendo un po' troppo di vista l'obiettivo vero che dovrebbe avere il centro-sinistra per combattere Berlusconi. Cioè, qui adesso hanno previsto un PIL in calo del 4%, cifre assurde che loro continuano a cercare di nascondere, la crisi o l'invenzione della sinistra. La disoccupazione, dice l'Istat, che ha raggiunto livelli che non raggiungeva da decenni. Voglio dire, perché io mi devo preoccupare di cosa fa questo signore quando sta a casa sua, che poi vabbè è molto molto discutibile, ma Berlusconi è discutibile da sempre. Voglio dire, questo, c'è Marchionne che va a parlare in Germania con quelli della Opel, ci va Obama e loro pensano a Mills. Voglio dire, qui abbiamo...
Ma loro chi pensano a Mills? Mi scusi, Leonardo.
No, nel senso, Obama è andato a parlare con la Merkel e dopo è venuto fuori che probabilmente Magna avrà un ruolo nella prossima Opel. Marchionne andava a discutere di questa cosa,
e allora
nessuno parlava con la Merkel per intercedere per la via italiana, così almeno sembra. Quindi a me sembra che il governo italiano sui problemi seri che contano sia piuttosto assente. Io non sento parlare di provvedimenti di tipo economico da nessuna parte che possono incentivare.
Ma guardi, Leonardo, che ci sia stata negli ultimi mesi una stasi nell'attività governativa, questo probabilmente è vero, però c'è stata anche la questione del terremoto. Certamente quello che manca in questi ultimi mesi forse è un po' di slancio, ma bisogna dire che non si vedono provvedimenti così, provvedimenti forti, le cosiddette riforme, un intervento su, tant'è che vogliono convocare un vertice a luglio per decidere poi quello che fare in autunno, ma è anche vero che c'è stata la campagna elettorale.
Indubbiamente, e quello che mi frustra è che la sinistra non parli di questi aspetti dell'operato del governo, ma si limiti a parlare di donne.
Ma questo lo fanno soprattutto i giornali, i giornali vicini al centro-sinistra, non tanto e anche gli altri giornali, per carità, non tanto i politici. Poi c'è qualche politico che usa anche questo strumento, però principalmente lo fanno i giornali. La ringrazio, ripeto, in diretta con noi con la Zanzara fino alle 21, poi lo speciale elettorale. La situazione a Milano è più o meno sempre la stessa, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa vicenda delle provinciali di Milano, l'unica rimasta veramente in bilico per tutta la giornata. Mariella da Trieste, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io devo farle a lei una domanda, ma a prescindere da questo volevo rispondere un po' a quanto ha dichiarato il direttore della RAI e la signora precedente. Loro non si ricordano, lei si ricorderà sicuramente lo scandalo Profumo.
Sì.
Si ricorda a livello internazionale cosa era? Le pagine, mi ricordo, piene di fotografie. Se lo ricorda lei?
Sì, certo.
Pronto?
Sì, ricordo, non è che lo ricordo esattamente, ricordo quello che hanno scritto sopra questo scandalo, fece molto scalpore. Allora?
Mi ricordo sempre che c'erano tutti i giornali inglesi, erano pieni di fotografie di quant'altro.
Ma lì era uno scandalo, mi scusi, Mariella, era qualcosa di molto diverso comunque. Lì c'era, insomma, un problema di sicurezza nazionale, i servizi segreti.
La stessa, mi sembra di capire, no? Senta, ma non era questo che volevo parlare. Io volevo parlare, no? Io sono stupita dal fatto che Maroni stasera era tutta esultante perché i referendum sono andati a finire come sono andati. Io mi domando che non dovrebbe essere affatto esultante. Sa perché? Perché prima di tutto sono loro i protagonisti della legge Porcellum e dopo hanno fatto spendere a noi italiani, con le tasche mie, sue e tutti gli altri, 330 milioni di euro. Questo è costato a noi.
Sì, ho allora, capito, Mariella, questa è la...
questa... Mattello, non fanno le leggi in Parlamento.
Ho capito, Mariella, la ringrazio di questo intervento. Maroni, naturalmente, per quello che lo riguarda, come esponente della Lega ha tutto il diritto ad essere contento, perché la Lega, come molti di voi sanno, boicottava apertamente questi referendum. Per quello che riguarda poi le spese, qualcuno dice che non abbinarle al primo turno sia costato 120-130, altri dicono 300, una cifra esatta non si può conoscere. Carlo da Roma, buonasera.
Buonasera, su queste cifre del referendum si è fatta tanta confusione, i 300 e i 400 milioni di euro poi tenevano anche conto del tempo,
sì,
che
è
le
vero,
persone
è vero.
Si mettono ad andare ai seggi, quindi insomma sono quei numeri manipolati.
Allora, altri risultati da Milano, 2743 sezioni, ormai siamo davvero alla conclusione, 505.000 voti, 111 per Podestà, centrodestra, 50,15%, siamo veramente lì a un soffio. E Penati 502.109, 49,85, dunque ci sono praticamente 3.000 voti, poco più di 3.000 voti di differenza, ma ormai siamo alla fine. Carlo, dica.
Bene, dunque no, io mi rifacevo alla solita questione del Barigate, che oggi purtroppo ha preso sopravvento su qualsiasi altra argomentazione. Dico purtroppo perché ho paura che quella sua previsione di qualche minuto fa, in cui si diceva che nei prossimi mesi andremo avanti con un stillicidio continuo di informazioni più o meno documentate, più o meno reali o realistiche, sarà una, io dico, triste realtà. Dico triste perché mi sembra che insomma ovviamente il dibattito politico si abbassi così ad un livello che veramente è quello del rotocalco popolare, e mi domando, ed era il motivo del mio intervento, le faccio la domanda a Cruciani, se secondo lei questa non sarebbe stata una occasione formidabile per il centro-sinistra, non per stare lì a guardare quello che succede ed eventualmente speculare sulla situazione, ma di segnalare con forza la bassezza di questo tipo di battaglia politica, di lasciare ai rotocalchi la discussione sulle possibili amanti del Premier e di combatterlo, semmai ne avesse la forza, sul piano politico. Invece mi pare quello di andare ad inseguire il pettegolezzo sia un altro modo per far riemergere un po' il vecchio sistema veterocomunista dell'accusa personalizzata, della distruzione della personalità dell'avversario, che i primi fra tutti i dirigenti del nuovo Partito Democratico dovrebbero cercare di togliere dal palcoscenico.
Sì, devo dire la verità, io sono d'accordo con Ferrara quando dice che ci sono stati in questa vicenda da parte di Berlusconi eccessi e disinvolture. Dice Ferrara, immedesimandosi in Berlusconi, ma Berlusconi non lo farà mai, non sarei del tutto sincero se non aggiungessi le mie scuse per eccessi e disinvolture che hanno contribuito a rendere possibile questa incresciosa situazione. Cioè, ci sono stati da parte di Berlusconi sicuramente eccessi e disinvolture, su questo non c'è dubbio, con profili anche di possibile ricattabilità. Avete visto tutti le foto di una residenza privata, che non è solo residenza privata, come Palazzo Grazioli, con delle donne che fanno delle fotografie dentro, insomma, non è una situazione particolarmente felice per le istituzioni. Franca da Terni.
Buonasera Cruciani. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa, veramente mi è cresciuta la stima di Luxuria stasera per la onestà intellettuale. Questo ultimo discorso che lei faceva adesso, io comprendo il discorso di Ferrara, diceva lei non può non condividere, lo comprendo fino ad un certo punto. Perché? Perché nei pregi del nostro Presidente del Consiglio c'è proprio questo tipo di carattere che chiaramente ha anche risvolti, sono dei difetti. Non concordo con lei, e vorrei a questo punto anche un suo parere, sul fatto del complotto, ma non perché ci sia
un complotto scritto da qualche parte, ma per due motivi. Primo motivo, l'opposizione cavalca sempre queste diciamo scivolate del Presidente del Consiglio, non occupandosi di quello che poi il governo fa in pratica, proprio lo sorvola completamente e ne fa una questione morale.
Sì, però mi scusi, Franca, ecco, Franca. No, ma lei ha ragione, però purtroppo non è una, come dire, non è un carattere, una caratteristica tipica di questa opposizione. Tutte le opposizioni in Italia sostanzialmente se ne fregano di proporre alternative, di proporre disegni di legge alternativi, di fare politica, di costruire un'opposizione seria e non fanno che montare su qualsiasi grana che ha il governo, cercando di sfruttare al massimo per indebolire la forza del governo e dunque farlo cadere. Questa è l'opposizione da sempre in Italia, sia essa di centrodestra quando al governo c'è il centrosinistro o al contrario. La ringrazio, abbiamo concluso perché fra poco c'è il giornale radio, volevo darvi il risultato conclusivo di Milano, ma siamo al 50,2% per Podestà, 49,8% per Penati, mancano praticamente 100 sezioni, poco più di 100 sezioni, la situazione ormai è molto chiara, cioè Guido Podestà con ogni probabilità è il nuovo presidente della provincia di Milano. Concludiamo qui la Zanzara, ci sentiamo domani 18:30, ciao.